Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 269. La disputa con scribi e farisei a Cafarnao. L'arrivo della madre e dei fratelli. La stessa scena della passata visione. Gesù si accomiata dalla vedova, tenendo però già per mano il piccolo Giuseppe, e dice alla donna: «Non verrà nessuno prima del mio ritorno, a meno che non sia un gentile, ma chiunque venga, trattienilo fino a dopodomani, dicendo che verrò senza fallo». «Lo dirò, maestro, e se vi saranno malati li ospiterò, come tu mi hai insegnato». «Addio, allora, e la pace sia con voi. Vieni, Mannaen». Da questo breve spunto comprendo che malati e infelici in genere lo hanno raggiunto a Corozim e che all'evangelizzazione del lavoro Gesù ha unito quella del miracolo. E se Corozim resta sempre indifferente, è proprio segno che è terreno selvaggio e incoltivabile. Pure Gesù la traversa, salutando quelli che lo salutano, come nulla fosse, e poi riprendendo a parlare con Mannaen, che è incerto se ripartire per Macheronte o rimanere ancora una settimana. Nella casa di Cafarnao, intanto, si preparano al sabato. Matteo, un poco zoppicante, riceve i compagni, li soccorre d'acqua e di frutta fresche, chiedendo delle loro missioni. Pietro arriccia il naso, vedendo che già dei farisei bighellonano presso la casa. «Hanno voglia di avvelenarci il sabato. Quasi direi di andare incontro al maestro e dirgli di andare a Bezzaida, lasciando costoro delusi». «E credi che il maestro lo farebbe?» chiede suo fratello. «E poi c'è nella stanza bassa quel povero infelice che aspetta», osserva Matteo. «Si potrebbe portarlo con la barca a Bezzaida e io o qualche altro andare incontro al maestro», dice Pietro. «Quasi quasi», dice Filippo, che, avendo famiglia a Bezzaida, ci andrebbe volentieri. «Molto più che... Vedete, vedete? Oggi la guardia è rinforzata con degli scribi. Andiamo senza perdere tempo. Voi col malato passate dall'orto e via per il dietro della casa. Io porto la barca al pozzo del fico e Giacomo fa la stessa cosa. Simone Zelote e i fratelli di Gesù vanno incontro al maestro». «Io non vado via con l'indemoniato», proclama l'Iscariota. «Perché? Hai paura che ti si attacchi il demonio?» «Non mi inquietare, Simone di Giona. Ho detto che io non vado e non vado». «Va coi cugini, incontra Gesù». «No». «Oh, vieni in barca». «No». «Ma insomma, che vuoi? Sei sempre quello degli ostacoli». «Voglio rimanere dove sono, qui. Non ho paura di nessuno e non scappo. E del resto il maestro non vi sarebbe grato della trovata e sarebbe un'altra predica di rimprovero e io non ho voglia di averla per vostra colpa. Voi andate, io resterò a riferire». «No proprio, o tutti o nessuno», urla Pietro. «Allora nessuno, perché il maestro è qui. Eccolo che si avanza», dice serio lo zelote che guardava sulla via. Pietro, malcontento, borbotta fra la barba: ma va incontro a Gesù con gli altri. Dopo i primi saluti, gli dicono di un indemoniato, cieco e muto, che attende coi parenti la sua venuta da molte ore. Matteo spiega, è come inerte, si è gettato su dei sacchi vuoti e non si è più mosso. I parenti sperano in te, vieni a ristorarti e poi lo soccorrerai. No, vado subito da lui. Dove è? Nella stanza bassa, presso al forno. L'ho messo lì coi parenti, perché ci sono molti farisei e anche scribi che sembrano in agguato. Sì, e sarebbe meglio non farli contenti, brontola Pietro. Giuda di Simone non c'è? Chiede Gesù. È rimasto in casa. Lui deve fare ciò che gli altri non fanno. Brontola ancora Pietro. Gesù lo guarda, ma non lo rimprovera. Si affretta alla casa affidando il bambino proprio a Pietro, che se lo carezza tirando subito fuori dall'alta cintura un fischietto, dicendo «Uno a te e uno a mio figlio. Domani sera ti ci porto a vederlo. Me li sono fatti fare da un pastore al quale ho parlato di Gesù». Gesù entra in casa, saluta Giuda che sembra tutto occupato ad ordinare le stoviglie e poi tira diritto fino ad una specie di dispensa bassa e scura che è addossata al forno. «Fate uscire il malato», ordina Gesù. Un fariseo che non è di Cafarnao, ma che ha una mutria peggiore ancora a quelle dei farisei locali, dice «Non è un malato, è un indemoniato». «È sempre una malattia dello spirito». «Ma lui ha legati gli occhi e la favella». «È sempre una malattia dello spirito che si estende alle membra e agli organi, la possessione». Se mi avessi lasciato terminare, avresti saputo che volevo dire questo. Anche la febbre è nel sangue quando si è malati, ma dal sangue attacca poi questa o quella parte del corpo. Il fariseo non sa che ribattere e tace. L'indemoniato è stato condotto di fronte a Gesù. Inerte. Ha detto bene Matteo, molto impedito dal demonio. La gente intanto si affolla. È incredibile come, specie nelle ore, dirò così, di svago, facesse presto un tempo ad accorrere gente dove c'era da vedere qualche cosa. Vi sono ora i notabili di Cafarnao, fra i quali i quattro farisei, via Giairo e in un angolo, con la scusa di sorvegliare l'ordine, vi è il centurione romano e con lui i cittadini di altre città. «In nome di Dio, lascia alle pupille la lingua di costui, lo voglio! Libera di te questa creatura!» Non ti è più lecito tenerla. Via! Grida Gesù, tendendo le mani nel comando. Il miracolo si inizia con un urlo di rabbia del demonio e finisce con un urlo di gioia del liberato che grida «Figlio di Davide! Figlio di Davide! Santo e re!» Come fa costui a sapere chi è colui che lo ha guarito? Chiede uno scriba. Ma è tutta una commedia, questa gente è pagata per fare ciò, dice alzando le spalle un fariseo. Ma da chi, se è lecito chiedervelo? Interroga Giairo. Anche da te? E a che scopo? Per rendere celebre Cafarnao. Non umiliare la tua intelligenza dicendo stoltezze e la tua lingua sporcandola di menzogne. Tu sai che ciò non è vero e dovresti capire che dici una stoltezza. Ciò che qui avviene è avvenuto in molte parti di Israele. Allora dovunque vi sarà chi paga? In verità non sapevo che in Israele la plebe fosse molto ricca, perché voi e con voi grandi tutti non pagate certo per questo. Allora paga la plebe, che è l'unica che ami il maestro. Tu sei sinagogo e lo ami. Là è Mannaen e a Betania è Lazzaro di Teofilo. Questi non sono plebe. Ma sono essi e sono io onesti. E non truffiamo nessuno in niente. E tanto meno nelle cose di fede. Non ce lo permettiamo noi, temendo Dio e avendo capito ciò che a Dio piace, l'onestà. I farisei voltano le spalle a Gairo e attaccano i parenti del guarito. Chi vi ha detto di venire qui? Chi? Molti, già guariti o parenti di guariti. Ma che vi hanno dato? Dato? L'assicurazione che egli ce lo avrebbe guarito. Ma era proprio malato? O menti subdole, credete che si sia finto tutto ciò? Andate a Gadara e chiedete, se non credete, della sventura della famiglia di Anna di Ismaele. La gente di Cafarnao sdegnata tumultua, mentre dei Galilei venuti da presso Nazareth dicono: «Eppure costui è figlio di Giuseppe legnaiolo». I cittadini di Cafarnao, fedeli a Gesù, urlano: «No, è quello che lui dice e che il guarito ha detto, figlio di Dio e figlio di Davide». Ma non aumentate l'esaltazione del popolo con le vostre asserzioni, dice sprezzante uno scriba. E che è allora, secondo voi? Un Belzebù. Lingue di vipere, bestemmiatori, posseduti voi, ciechi di cuore, robina nostra. Anche la gioia del Messia vorreste levarci, eh? Strozzini, selci aride, un bel baccano. Gesù, che si era ritirato in cucina per bere un poco d'acqua, si affaccia sulla soglia in tempo per sentire una volta ancora la trita e stolta accusa farisaica. Costui non è che un Belzebù, perché i demoni lo ubbidiscono. Il grande Belzebù suo padre lo aiuta ed egli caccia i demoni non con altro che con l'opera di Belzebù, principe dei demoni. Gesù scende i due piccoli scalini della soglia e viene avanti, diritto, severo e calmo, fermandosi proprio di fronte al gruppo scribo farisaico e, fissatili acutamente, dice loro: «Anche sulla terra noi vediamo che un regno diviso in partiti contrari fra di loro diviene debole all'interno e facile ad essere aggredito e devastato dagli stati vicini, che lo rendono suo schiavo. Anche sulla terra vediamo che una città divisa in parti contrarie non ha più benessere, e così lo è di una famiglia i cui componenti siano divisi dall'astio fra di loro. Essa si sgretola, diviene un inutile sbocconcellamento che non serve a nessuno e che fa ridere i concittadini. La concordia, oltre che dovere, è furbizia, perché mantiene indipendenti, forti e amorosi. Questo dovrebbero riflettere i patrioti, i cittadini, i familiari, quando per luzzolo di un utile singolo vengono tentati a separazioni e a sopraffazioni che sono sempre pericolose, essendo alterne nei partiti, essendo distruttrici negli affetti. E questa furbizia, infatti, esercitano coloro che sono i padroni del mondo. Osservate Roma, nella sua innegabile potenza a noi tanto penosa. Domina il mondo, ma è unita in un unico parere, in una sola volontà, dominare. Anche fra di loro ci saranno, certo, contrasti, antipatie, ribellioni, ma questo sta nel fondo. Alla superficie è un blocco solo, senza incrinature, senza turbamenti. Vogliono tutti la stessa cosa e riescono perché vogliono. E riusciranno finché vorranno la stessa cosa. Guardate questo esempio umano di furbizia coesiva e pensate, se questi figli del secolo sono così, cosa non sarà Satana? Essi sono per noi dei Satana, ma la loro satanicità pagana è nulla rispetto alla satanicità perfetta di Satana e dei suoi demoni. Là, in quel regno eterno, senza secolo, senza fine, senza limite di astuzia e di cattiveria, là dove si gode di nuocere a Dio e agli uomini, e del loro respiro il nuocere, loro doloroso godimento, unico, atroce. Con perfezione maledetta si è raggiunta la fusione degli spiriti, uniti in un solo volere, nuocere. Ora, se come voi volete sostenere per insinuare dubbi sul mio potere, Satana è colui che mi aiuta perché io sono un Belzebù minore, non avviene che Satana è in discordia con se stesso e coi suoi demoni se caccia questi dai suoi possessi? E se in discordia è, potrà mai durare il suo regno? No, che ciò non è. Satana è furbissimo e non si nuoce. Egli mira ad estendere, non a ridurre il suo regno nei cuori. La sua vita è rubare, nuocere, mentire, offendere, turbare. Rubare anime a Dio e pace agli uomini. Nuocere alle creature del Padre dando dolore allo stesso. Mentire per traviare, offendere per godere, turbare, perché egli è il disordine. E non può mutare, è eterno nel suo essere e nei suoi metodi. Ma rispondete a questa domanda, se io caccio i demoni in nome di Belzebù, in nome di chi li cacciano i vostri figli? Vorrete confessare allora che essi pure sono Belzebù? Ora, se voi lo dite, essi vi giudicheranno calunniatori, E se la loro santità sarà tale da non reagire all'accusa, vi giudicherete da voi stessi, confessando che credete di avere molti demoni in Israele, e vi giudicherà Dio in nome dei figli di Israele, accusati d'essere demoni. Perciò, da qual che venga il giudizio, essi in fondo saranno i vostri giudici, là dove il giudizio non è subornato da pressioni umane. Se poi, come è verità, io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, è dunque prova che è giunto a voi il regno di Dio e il re di questo regno, il quale re ha un potere tale che nessuna forza contraria al suo regno gli può resistere. Onde io lego e costringo gli usurpatori dei figli del mio regno ad uscire dai luoghi occupati e a restituirmi la preda, perché io ne prenda possesso. Non fa forse così uno che voglia entrare in una casa abitata da un forte per levargli i beni, bene o male acquistati? Così fa. Entra e lo lega, e dopo averlo fatto può spogliare la casa. Io lego l'angelo tenebroso che si è preso ciò che è mio, e gli levo il bene che mi ha rubato. E io solo posso farlo, perché io solo sono il forte, il padre del secolo futuro, il principe della pace. Spiegaci cosa vuoi dire dicendo padre del secolo futuro. Credi tu di vivere fino al nuovo secolo e, più stoltamente ancora, pensi di creare il tempo? Tu, povero uomo? Il tempo è di Dio, chiede uno scriba. E tu, scriba, me lo chiedi? Non sai dunque che vi sarà un secolo che avrà inizio, ma fine non avrà, e che sarà il mio? In esso io trionferò, radunando intorno a me coloro che sono i figli di esso, ed essi vivranno eterni, come quel secolo che io avrò creato. E già lo sto creando, mettendo lo spirito in valore, sulla carne e sul mondo e sugli inferi che io scaccio, perché tutto io posso. Per questo vi dico che chi non è con me è contro di me e chi con me non raccoglie, disperde, perché io sono colui che sono. E chi non crede questo, già profetizzato, pecca contro lo Spirito Santo, la cui parola fu detta dai profeti, e non è menzogna né errore, e va creduta senza resistenza. Perché io ve lo dico, tutto sarà perdonato agli uomini, ogni loro peccato e bestemmia, perché Dio sa che l'uomo non è solo spirito, ma è carne. E carne tentata che soggiace ad improvvise debolezze. Ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Chi avrà parlato contro il figlio dell'uomo sarà ancora perdonato, perché la pesantezza della carne che avvolge la mia persona e avvolge l'uomo che contro me parla può ancora trarre in errore, ma chi avrà parlato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questa né nella vita futura, perché la verità è quella che è, netta, santa, innegabile, ed espressa allo Spirito e in maniera che non induce ad errore. altro che in coloro che volutamente vogliono l'errore. Negare la verità detta dallo Spirito Santo è negare la parola di Dio e l'amore che quella parola ha dato per amore degli uomini. E il peccato contro l'amore non è perdonato. Ma ognuno dà i frutti della sua pianta. Voi date i vostri. E frutti buoni non sono. Se voi date un albero buono perché sia messo nel verziere, esso darà buoni frutti. Ma se date un albero cattivo, cattivo sarà il frutto che da esso sarà colto, e tutti diranno: questo albero non è buono, perché è dal frutto che si conosce l'albero. E voi, come credete di poter parlare bene, voi che siete cattivi? Perché la bocca parla di ciò che gli riempie il cuore. È dalla sovrabbondanza di ciò che abbiamo in noi che noi traiamo i nostri atti e discorsi. L'uomo buono trae dal suo buon tesoro cose buone. Il malvagio dal suo cattivo tesoro leva le male cose e parla e agisce secondo il suo intimo. E in verità vi dico che l'ozio è colpa, ma meglio è oziare che fare opere malvagie. E anche vi dico che è meglio tacere che parlare oziosamente e malvagiamente, anche se il tacere è ozio, fatelo piuttosto che peccare con la lingua. Io vi assicuro che di ogni parola detta oziosamente agli uomini sarà chiesta la giustificazione nel giorno del giudizio e che per le parole dette saranno gli uomini giustificati e dalle parole stesse saranno condannati. Attenti perciò, voi che tante ne dite di più che oziose, perché sono non solo oziose, ma operanti nel male e allo scopo di allontanare i cuori dalla verità che vi parla. I farisei si consultano con gli scribi e poi tutti insieme, fingendo cortesia, chiedono: Maestro, si crede meglio a quello che si vede? Dacci dunque un segno perché noi si possa credere che tu sei ciò che dici d'essere. Vedete che in voi è il peccato contro lo Spirito Santo, che per verbo incarnato mi ha indicato più volte? Verbo e Salvatore, venuto nel tempo segnato, preceduto e seguito dai segni profetizzati, operante ciò che lo Spirito dice. Essi rispondono: Allo Spirito crediamo, ma come possiamo credere a te se non vediamo un segno coi nostri occhi? Come potete allora credere allo Spirito, le cui azioni sono spirituali, se non credete alle mie, che sono sensibili ai vostri occhi? La mia vita ne è piena. Non basta ancora? No, io stesso rispondo che no, non basta ancora. A questa generazione adultera e malvagia che cerca un segno, sarà dato un segno soltanto, quello del profeta Giona. Infatti, come Giona stette per 3 giorni nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo starà 3 giorni nelle viscere della terra. In verità vi dico che i Niniviti risorgeranno nel giorno del giudizio come tutti gli uomini e insorgeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi fecero penitenza alla predicazione di Giona e voi no. E qui vi è uno che è da più di Giona. E così risorgerà e insorgerà contro di voi la regina del mezzogiorno e vi condannerà, perché essa venne dagli ultimi confini della terra per udire la sapienza di Salomone, e qui vi è uno da più di Salomone. Perché dici che questa generazione è adultera e malvagia? Non lo sarà da più delle altre. In essa vi sono gli stessi santi che vi erano nelle altre. La compagine di Israele non è mutata. Tu ci offendi. Voi vi offendete da voi stessi, nuocendovi nelle vostre anime, perché le allontanate dalla verità e dalla salvezza perciò. Ma io vi rispondo lo stesso. Questa generazione non è santa che nelle vesti e nell'esterno. Dentro santa non è. Vi sono in Israele gli stessi nomi per significare le stesse cose, ma non c'è la realtà delle cose. Vi sono gli stessi usi, vesti e riti, ma manca lo spirito di essi. Siete adulteri perché avete respinto il soprannaturale maritaggio con la legge divina e avete sposato in seconda adultera unione la legge di Satana. Non siete circoncisi che in un membro caduco. Il cuore non è più circonciso e malvagi siete, perché vi siete venduti al maligno. Ho detto, tu troppo ci offendi. Ma perché, se così è, tu non liberi Israele dal demonio, a ciò santo diventi? Ha Israele questa volontà? No. L'hanno quei poveri che vengono per essere liberati dal demonio perché lo sentono in loro come un peso e una vergogna. Voi questo non lo sentite. E inutilmente voi ne sareste liberati perché, non avendo volontà di esserlo, subito sareste ripresi ed in maniera ancora più forte. Perché quando uno spirito immondo è uscito da un uomo, vagola per luoghi aridi in cerca di riposo e non lo trova. Luoghi aridi non materialmente, notate. Aridi perché gli sono ostili, non accogliendolo, così come la terra arida è ostile al seme. Allora dice: tornerò alla casa mia, da dove sono stato cacciato a forza e contro la sua volontà. E certo sono che mi accoglierà e mi darà riposo. Infatti, torna a colui che era suo, e molte volte lo trova disposto ad accoglierlo, perché in verità ve lo dico, che l'uomo ha più nostalgia di Satana che di Dio, e se Satana non gli opprime le membra, per nessun'altra possessione si lamenta. Va dunque e trova la casa vuota, spazzata, adorna, odorosa di purezza. Allora va a prendere altri 7 demoni, perché non vuole più perderla. E con questi 7 spiriti peggiori di lui entra in essa e vi si stabiliscono tutti. E questo secondo stato di uno convertito una volta e che si pervertisce una seconda è peggiore del primo. Perché il demonio ha la misura di quanto quell'uomo sia amante di Satana e ingrato a Dio, ed anche perché Dio non ritorna là dove si calpestano le sue grazie. E già esperti di una possessione si riaprono le braccia ad una maggiore. La ricaduta nel satanismo è peggio di una ricaduta in etisia mortale già sanata una volta. Non è più passibile di miglioramento e guarigione. Così accadrà anche di questa generazione che, convertita dal Battista, ha rivoluto essere peccatrice perché è amante del malvagio e non di me. Un brusio che non è né di approvazione né di protesta scorre per la folla che si pigia ormai tanto numerosa anche che anche la via ne è stipata oltre l'orto e la terrazza. Vi è gente a cavalcioni del muretto, arrampicata sul fico dell'orto e sulle piante degli orti vicini, perché tutti vogliono sentire la disputa fra Gesù e i suoi nemici. Il brusio, come un'onda che dal largo giunge al lido, arriva di bocca in bocca fino agli apostoli che più sono vicini a Gesù, ossia Pietro, Giovanni, lo Zelote e i figli di Alfeo, perché gli altri sono parte sulla terrazza e parte nella cucina, meno Giuda Iscariota, che è sulla via fra la folla. E Pietro, Giovanni, lo Zelote, i figli d'Alfeo, lo raccolgono questo brusio e dicono a Gesù: «Maestro, c'è tua madre, i tuoi fratelli, sono là fuori, sulla via, e ti cercano, perché ti vogliono parlare. Da ordine che la folla si allontani, perché essi possano venire a te, perché certo un gran motivo li ha portati fin qui a cercarti». Gesù alza il capo e vede in fondo alla gente il viso angosciato di sua madre che lotta per non piangere, mentre Giuseppe di Alfeo le parla concitatamente e vede i segni di diniego di lei, ripetuti, energici, nonostante l'insistenza di Giuseppe. Vede anche il viso imbarazzato di Simone, palesemente addolorato, disgustato, ma non sorride e non ordina nulla. Lascia l'afflitta nel suo dolore e i cugini là dove sono. Abbassa gli occhi sulla folla e rispondendo agli apostoli vicini, risponde anche a quelli lontani che tentano di far valere il sangue più del dovere. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Gira l'occhio, severo nel volto che impallidisce per questa violenza che si deve fare per mettere il dovere al di sopra dell'affetto e del sangue e per fare questa sconfessione del suo legame alla madre per servire il padre, e dice, accennando con un largo gesto la folla che si pigia intorno a lui, al lume rosso delle torce e alla luce argentea della luna quasi piena: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Coloro che fanno la volontà di Dio sono i miei fratelli e sorelle, sono mia madre. Non ne ho altri, e i miei saranno tali se per primi e con maggior perfezione di ogni altro faranno la volontà di Dio fino al sacrificio totale di ogni altra volontà o voce di sangue e di affetto. La folla ha un mormorio più forte, come se fosse un mare sconvolto da un subito vento. Gli scribi iniziano la fuga dicendo: «È un demonio, rinnega persino il suo sangue». I parenti avanzano dicendo: «È un folle, tortura persino sua madre». Gli apostoli dicono: «In verità che in questa parola c'è tutto l'eroismo». La folla dice: «Come ci ama». A fatica, Maria con Giuseppe e Simone fendono la folla. Lei tutta dolcezza, Giuseppe tutto furia, Simone tutto imbarazzo. Giungono presso a Gesù e Giuseppe lo investe subito. «Sei folle, offendi tutti, non rispetti neppure tua madre, ma ora sono qui io e te lo impedirò. È vero che vai come lavorante qua e là? E allora, se vero è, perché non lavori nella tua bottega sfamando tua madre? Perché menti dicendo che il tuo lavoro è la predicazione, ozioso, ingrato che sei? Se poi vai al lavoro prezzolato in casa estranea, veramente mi sembri preso da un demonio che ti travia. Rispondi!» Gesù si volta e prende per mano il bambino Giuseppe, se lo tira vicino e poi lo alza tenendolo per le ascelle e dice: «Il mio lavoro fu sfamare questo innocente e i suoi parenti e persuaderli che Dio è buono. È stato predicare a Corozim l'umiltà e la carità. E non a Corozim soltanto, ma anche a te, Giuseppe, fratello ingiusto. Ma io ti perdono perché ti so morso da denti di serpe, e perdono anche a te, Simone, incostante. Non ho nulla da perdonare né da farmi perdonare da mia madre, perché ella giudica con giustizia. Il mondo faccia ciò che vuole, io faccio ciò che Dio vuole, e con la benedizione del padre e della madre mia sono felice più che se tutto il mondo mi acclamasse re. Secondo il mondo. Vieni, madre, non piangere. Essi non sanno ciò che fanno, perdonali. Oh, figlio mio, io so, tu sai, non c'è altro da dire». Non c'è altro da dire fuorché alla gente questo: andate in pace. E Gesù benedice la folla. E poi, tenendo con la destra Maria, con la sinistra il bambino, si avvia alla scaletta e la sale per il primo.